Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire Al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle ancora ci sta.
Buonasera, buonasera, siamo tornati. Incredibile, è passato un po' di acqua sotto il ponte, o meglio, l'acqua se l'è portata via il ponte e il vino si è portato via tanti di noi. Allora, bentornati al bar della poesia. Dopo un anno inizia con questa nostra nuova, questo nuovo costume, questo nuovo trucco. Il rivestimento, inizia la terza stagione, la terza vita del bar della poesia, la terza ondata, diciamo, visto i tempi che corrono. È passato esattamente un anno, l'ultima volta che siamo stati insieme era l'autunno-inverno del 2020, c'era la quarantena, c'era la pandemia e ora praticamente abbiamo la pandemia ma il Super Green Pass. Comunque è bello vedere in tempi dove le cose cambiano e ti lasciano, come dire, smarrito, che certe tradizioni come una pandemia globale affettuosamente ci rimane attaccato alla pelle, e questo è molto bello. Io sono sempre, ahimè, e anche per le persone che hanno il dispiacere di dovermi affrontare, vostro Jonathan Rizzo, poeta anarchico e antifascista, come abbiamo giustamente sottolineato, e non dimentichiamo anti-juventino. In questo paese va detta sia una cosa che l'altra. In Italia bisogna, uno, per essere onesto intellettualmente, si deve dichiarare antifascista e anti-juventino. Allora, sono cambiate tante cose. Avete sentito, la sigla è diversa dall'ultima volta. Abbiamo messo un canto anarchico di Pietro Gori, una delle grandi anime dello spirito libertario. Io da Albano poi ho un rapporto speciale con Pietro Gori, per cui insomma sono onorato di averlo ospite fisso in trasmissione. E sentite che anche il sottofondo sopra cui sto sproloquiando è diverso. Abbiamo il sax latino di Latin Jazz di Gato Barbieri, un vecchio amico argentino che ci delizia con Ultimo Tango a Parigi. Quindi sarà, come dire, sarà una lunga danza questa trasmissione. Cambia anche la formula, perché la trasmissione si allunga, arriviamo alle 2 ore, perché sono solo, e ora vi dirò perché sono solo, ahimè, tristemente abbandonato, un po' come dire, l'ultima delle puttane, nel senso poetico del termine. E quindi, dicevo, sono solo, non ci sono i miei storici compagni d'avventura, che saluto affettuosamente, William Busdraghi e Vincenzo Mirra, i poeti Busdraghi-Mirra, che per ragioni personali, di famiglia, di lavoro, insomma, per varie ragioni che per rispetto non andremo a sindacare, a raccontarvi i fattacci loro, e voi fatevi i fattacci vostri. Ma lo dico a chi è in ascolto, c'è tanta gente, soprattutto nel mondo della poesia, c'è tanta gente, tipo a Roma, c'è tanta gente che sarebbe fa meglio i cazzi propri, sai. Detto questo, qui siamo a Pisa, siamo a Navacchio, un paesino, in realtà è un agglomerato di industriale. Siamo a Navacchio, dicevo, e purtroppo gli amici Mirra e Busdraghi non sono della partita per ragioni personali, ma ci sono io, c'è il vecchio Jonathan Rizzo, vecchio intendo di salute cagionevole, ma anche di anagrafe, ma un po' mi vergogno, ma lo devo dire. Il primo settembre del 2021, old boy, il vecchio ragazzo Jonathan Rizzo, ha fatto 40 anni. Come ho festeggiato? Ero a Parigi, ultimo tango a Parigi, giustamente. Ok, allora è una puntata ricca, ma o meglio è una stagione ricca. Riprendiamo dal vecchio studio, è cambiato anche il nome della radio, adesso siamo Radio Grad. Avete inteso dal nome che ci siamo dati a un preciso indirizzo socio, civile, culturale, politico, mettiamola così. Diciamo che Pietro Gori è felice di quello che stiamo facendo. Dovremmo chiedere anche a Gatto Barbieri, non so. È la prima puntata. Intanto salutiamo anche il Gemini Network, dove troverete il podcast e le registrazioni di tutte le puntate. Anche questo è un luogo dell'anima virtuale, come internet, in cui si convoglia la meglio gioventù, avrebbe detto l'amico Pierpaolo Pasolini. Ma andremo a scoprirlo, il Gemini Network. Va bene, questa era l'introduzione, il cazzeggio dell'introduzione. Andiamo alle cose serie, già ho rubato 5-10 minuti a straparlare. Dicevo, tanti temi in questa prima puntata. Iniziamo subito con un tema drammatico, per far capire che qua si cazzeggia, ma lo si fa con la morte nel cuore. Siamo un po' fuori tempo massimo perché oggi è il 6 dicembre, ma proprio perché siamo fuori tempo massimo dal calendario, io ho ritenuto fosse giusto iniziare con un tema che non deve avere tempo, che non deve avere un limite legato a una data precisa o un periodo dell'anno. Molti di voi sapranno che il 25 novembre si ha la cura di sottolineare la sensibilizzazione contro la violenza di genere, contro la violenza alle donne. Specifico contro, perché se no uno dice sulla violenza alle donne sembra che sia a favore, è contro. Naturalmente è contro. Allora, io come poeta ho il privilegio di partecipare, di essere ospite in una importante antologia poetica che si chiama Dalla stessa parte, edita dalla Felice, La vita felice, scusate, La vita felice di Milano. Saluto anzi la boss della Vita Felice, Diana Battaggia, se ci sta ascoltando. Allora, dicevo, in questa antologia, Dalla stessa parte, Uomini contro la violenza sulle donne, a cura di Salvatore Contessini e Salvatore Sblando, poi dei due vi cercate la biografia. Questa è un'antologia in cui i due curatori hanno espressamente voluto invitare solo poeti maschi per testimoniare la solidarietà, la sensibilizzazione, il valore del tenere per mano e del proteggere quelle che possono comunque essere, e ve lo dico guardandomi negli occhi anche se siamo alla radio, le persone che possano essere quelle donne in difficoltà, che possano essere, scusate, dico alla regia, sta grattando, scusate, problemi tecnici, la prima puntata, abbiate pazienza. Sì, no, io vado avanti. Il regista mi dice, tu vai avanti, non ti interrompo. The show must go on. Dicevo, scusate, ora li risolviamo questi problemi, questo gracchio che sentite. Non dovrò occuparmi, dice. Allora, dicevo, sensibilizzazione che vi faccio anch'io è quello di non guardare intanto a un giorno dell'anno, il 25 novembre, a un periodo, la settimana, no? Perché i media parlano del tema delle scarpette rosse, o pensare che siano cose che accadano lontano in paesi mitici da mille una notte, paesi arabi, musulmani. Sì, sappiamo che lì il problema è grave, ma non è vero e non è detto che purtroppo non capiti anche alla porta accanto, a casa vostra, che non capiti alle vostre figlie, alle vostre sorelle, alle vostre amiche, che sia capitato alle vostre madri. Sì, vostro padre era uno stronzo, può succedere, il mio è uno stronzo, tanto per dire, o che voi non siate degli stronzi. Ora non entro nel personale, quanto io sia stronzo o quanto ami donne che stanno con teste di cazzo, ma l'Italia è un paese cattolico, l'Italia è un paese in cui c'è una morale che impone da generazioni, secoli, alla donna di essere schiava, di fare la madre, di fare la moglie, di non avere ambizioni o colpi di capo professionali. Certo, le battaglie degli ultimi 50 anni hanno spostato, se non di più, diciamo, hanno spostato l'asticella, però rimane che tante donne che conosco, poetesse, donne in gamba, donne che farebbero la fortuna di qualsiasi uomo che possa averle al loro fianco, purtroppo ancora oggi nel 2021, quasi 2022, quasi 1500, direbbero una coppia di amici, nel 2022, ancora oggi, ci sono donne che devono subire questo. E vi leggo una poesia che si chiama, una poesia che ho scritto io, dall'antologia di cui vi sto parlando. Chiedo scusa per il problema del gracchio, se sentite questo fruscio, lo stiamo risolvendo, ci stiamo lavorando, portate pazienza. Dalla parte di Eva, di Jonathan Rizzo. Brucia la strega, brucia ogni volta che ti dai il latte, brucia ogni volta che la tocchi, che la infrangi, che la calpesti, che la raccogli, e ti scivola distratto, rincorrendo una farfalla di altri colori alata al tratto che traballa tra le dita di marmellata. Dalla parte di Eva, dalla parte di chi paga, dalla parte di chi prega e non ha tempo per poterlo fare, tra le mani giunte, tra la fede che le lega, dalla parte della strega, lavorare e proteggere uomini, bambini, figli. Siamo tutti figli, da svezzare, da perdonare, destino naturale, Eva, prima madre, parafulmine di tutte le colpe umane, ricordo ancestrale, unico amore d'eterno, faticoso, amare. Eva, la strega, Eva, la vita, Eva, unica, amica. Allora, questa è la mia testimonianza e ho voluto iniziare il programma, la nuova stagione, con un tema brutto, odioso, ma purtroppo reale, e sottolineo e ribadisco che non succede a migliaia di chilometri dalle nostre pareti protette, ma succede nelle nostre case, nelle vostre case. A sottolineare e a testimoniare ulteriormente il valore drammatico di questa realtà, introduco il primo ospite letterario della stagione, della puntata, e vi parlo di una poetessa nicaragüense. Il Nicaragua, per chi non lo dovesse sapere, è una delle regioni sotto il Messico che scende, diciamo, verso il Sud America. È una delle cinque sorelle che si staccarono con l'indipendenza dei paesi latini dalla Spagna, e lei si liberò del Messico diventando indipendente, uno dei paesi più poveri del panorama centroamericano, storica la lotta di indipendenza dei sandinisti, tant'è che vi porto proprio la testimonianza di una poetessa che ha fatto della lotta sociale, sia politica per il suo popolo, sia per la figura di emancipazione della donna, la propria ragione d'essere. Gioconda Belli, come si dice, in puzza di Nobel da una vita, probabilmente un giorno arriverà. Allora, vi faccio un pochino di biografia e poi, casomai, se avete piacere, tanto al massimo cambiate canale, ve ne andate a fanculo. Se avete piacere vi leggo un paio di poesie sul tema. Allora, Gioconda Belli, dicevo, Managua, capitale del Nicaragua, nata il 9 dicembre, tra poco la festeggiamo, del 1948, sandinista, femminista, come dicevo, la sua poetica forte, nella sua poetica si trova la lotta per l'emancipazione della figura della donna. Potete immaginare, in un paese così arretrato come il Nicaragua, in un paese cattolico come il Nicaragua, in un paese che muore nel senso drammatico per il giogo occidentale degli Stati Uniti. Altro tema caro e forte, di fuoco nella sua letteratura, è il rapporto tra l'America precolombiana, quella storia, quella magica, diciamo, e il Sud America attuale, con un determinato livello di misticismo, diciamo, che si ritrova sempre negli autori di quelle parti. Cito, per dirne uno su tutti, di altissimo lignaggio, Gabo Marquez, Gabriel García Marquez, colombiano, ex, ci ha lasciato, ormai in paradiso. Dicevo, una poetica incentrata sulla sensualità femminile, perché giustamente, questo è un tema importante, secondo me va detto, in una donna la sensualità non deve essere colpevolizzata, come purtroppo accade in questi paesi arretrati tipo l'Italia, ma anzi è qualcosa che a me fa scrivere tanta poesia, per cui grazie alla Dea. Allora, dicevo, la Belli, che sentirete dal cognome, ha una famiglia di origine italiana. Il nonno migrò dal Piemonte addirittura nel 1865, periodo storico in cui l'Italia, appena diventata Regno d'Italia, la famiglia Savoia aveva un certo, protetta da Napoleone III, aveva una certa importanza. La Francia aveva preso possesso del Messico, quindi probabilmente in accordi italo-francesi, il nonno per lavoro, il nonno piemontese, quindi più francese che italiano, migrò in Nicaragua, o meglio, migrò in Messico e poi da lì in Nicaragua. Comunque, a parte il nonno, arrivando a lei, nel 70, a 22 anni, comincia a pubblicare ed entra a fare parte del fronte sandinista di Liberazione Nazionale, di cui cura le relazioni internazionali. Dal 76 al 78, quando il regime militare di Somoza, foraggiato ovviamente dalla CIA e dal governo americano, prende possesso del Nicaragua, il Costa Rica, nazione più ricca, cioè, scusate, viene esiliata dal Nicaragua e se ne va in Costa Rica, nazione più ricca, indipendente, considerata la Svizzera del Centro America, per capirsi. Voi pensate che il Costa Rica è l'unica nazione al mondo che non ha l'esercito. Questo è un unicum nell'universo. Lei veramente rifiuta, il Costa Rica veramente rifiuta la guerra come risoluzione dei conflitti tra i popoli. Quindi per quei tre anni lei rimane in esilio in Costa Rica. Poi, caduto il regime di Somoza, anche perché cambia la guida a Washington, si passa a un'amministrazione Carter, democratica, non solo da un punto di vista di partito, ma anche di visione internazionale, torna nella sua amata Nicaragua e, una volta vinta la rivoluzione, una volta che i sandinisti vanno al controllo del paese, torna a casa con ruoli governativi fino al 94, in cui lascia le sue cariche istituzionali per divergenze col partito. Ora, visto che questa non è una trasmissione politica in quanto anarchica, non andiamo a sindacare, ci importa una ricca. Attrezzo del falegname. Nel frattempo giungono i successi internazionali in ambito letterario grazie alle varie raccolte poetiche. La prima che arriva, la prima che poi è la quinta che lei pubblica, ma la prima ad avere un riscontro dall'intelligenza, scusatemi questa brutta parola, culturale dell'Occidente, perché poi purtroppo è lì il problema, è La costola di Eva del 1987. Poi successivamente arriva il trionfo con il romanzo in parte biografico La donna abitata, che è dell'89, che veramente la fa diventare una scrittrice di fama mondiale. Perché dico in parte biografico? Perché praticamente è la storia di una donna che lotta per l'indipendenza del suo paese, ma contemporaneamente la storia di questo personaggio si intreccia con la storia di una donna che 500 anni prima, più o meno, deve affrontare la conquista spagnola. E quindi in questo intreccio dicotomico, lo spirito mistico femminile di cui tutta la poetica della Belli si è giovata, si esalta. E questo è stato il suo apice. Ora direi di leggere queste due poesie che vi ho messo da parte, perché vale la pena di conoscere le parole oltre al personaggio. Di Gioconda Belli, consigli per una donna forte. Se sei una donna forte, proteggiti dalle bestie che vorranno nutrirsi del tuo cuore. Usano tutti i travestimenti del carnevale della terra, si vestano da sensi di colpa, da opportunità, da prezzi che si devono pagare, non per illuminarsi con il tuo fuoco, ma per spegnere la tua passione, l'erudizione delle tue fantasie. Non perdere l'empatia, ma temi ciò che ti porta a negarti la parola, a nascondere chi sei, ciò che ti obbliga a essere remissiva e ti promette un regno terrestre in cambio di un sorriso compiacente. Se sei una donna forte, preparati alla battaglia. Imparare a stare sola, a dormire nella più assoluta oscurità senza paura, che nessuno ti tiri una fune quando ruggisce la tormenta, a nuotare controcorrente. Educati all'occupazione della riflessione e dell'intelletto. Leggi, fai l'amore con te stessa. Costruisci il tuo castello, circondalo di fossi profondi, però fagli ampie porte e finestre. È necessario che coltivi grandi amicizie, che coloro che ti circondano e ti amano sappiano chi sei, che tu faccia un circolo di roghi e accenda al centro della tua stanza una stufa, sempre accesa, dove si mantenga l'ardore dei tuoi sogni. Se sei una donna forte, proteggiti con parole e alberi e invoca la memoria di donne antiche. Fai sapere che sei un campo magnetico. Proteggiti, però proteggiti per prima. Costruisciti, prenditi cura di te. Apprezza il tuo potere. Difendilo, fallo per te. Te lo chiedo in nome di tutte noi. Questa era la prima poesia di Gioconda Belli che vi volevo leggere, che volevo condividere con voi. E la voglio dedicare a tutte quelle persone che non credano in loro stesse, a tutte quelle poetesse, a tutte quelle donne, a quelle madri, a quelle professoresse, a quelle pittrici, a tutte quelle donne che non credano in loro stesse e che pensano che senza un uomo o un imbecille come il sottoscritto non possano stare, non possano vivere. Io non sono onnisciente, evidentemente. E quindi non so se veramente avete bisogno di me o dei miei epigoni, peggiori di me, molti peggiori di me, devo dire. Ma sicuramente so una cosa, che io non posso stare senza di voi, senza di te, Gioconda Belli. Ve ne leggo un'altra, dai, sono bello carico e quasi quasi mi metto a piangere. Questa poesia si chiama Dimmi. Dimmi che non mi renderai mai conformista, né mi dirai la felicità della rassegnazione, ma la dolorosa felicità dei prescelti, quelli capaci di intrappolare il mare e il cielo con gli occhi e ospitare l'universo dentro il corpo. Io ti vestirò di fango e ti nutrirò di terra per farti conoscere il sapore di ventre del mondo. Scriverò sul tuo corpo il testo delle mie poesie, affinché tu possa sentire il dolore della gestazione. Verrai con me. Faremo dell'amore un rituale, sarà un'esplosione ciascuno dei nostri gesti. Non ci saranno mura a imprigionarci, né un letto, né un tetto sopra le nostre teste. Dimenticheremo la parola e avremo il nostro proprio modo di capirci. Né i giorni, né le ore potranno catturarci, perché ci nasconderemo dal tempo tra la nebbia. Cresceranno le città, si estenderà l'umanità, invadendo ogni cosa. Noi due saremo eterni, perché ci sarà sempre nel mondo un luogo che ci protegga e un pezzo di terra che ci nutra. Allora, vediamo se riesco a ricapitolare quello che ho dentro di me. Questa bellissima poesia della Bella di Belli, di Gioconda Belli, l'ho voluta portare, l'ho voluta leggere accanto a quell'altra che era un canto d'amore, un abbraccio alle donne, dalle donne, alle donne, per le donne, proprio perché invece è una poesia d'amore a un uomo, alla persona amata, ma non è una questione adesso di buonismo, credo che io ritengo sia per un uomo. Questo per dire che uomini e donne, penso io, siano legati fra loro, e il loro è un legame sacro. Avere bisogno di una persona non è un atto di debolezza. Esserne schiavo, sì, ed è sbagliato. Ma avere bisogno sentimentalmente, fisicamente, il cuore, la testa, la pelle, la carne, tutto fa parte del corpo elettrico, avrebbe detto Walt Whitman. Il legame tra due persone che sono vicine, che si sono trovate, che si sono incontrate, che erano perse e si sono trovate, cosa rara, non succede spesso nella vita, a me è successo solo una volta, tanto per dire. Questo legame, dicevo, è sacro e non va trascurato e non va dimenticato, mai, nessun momento del giorno, come se, secondo me, è come se la poetessa, la Gioconda, ci dicesse al suo uomo che lui è con lei in ogni momento, anche quando sono distante. E penso che questo sia il senso dell'amore, il senso poetico dell'amore. L'amore è tutto una poesia, è una poesia che non siamo capaci di scrivere probabilmente. Ok, va bene, vai, qua finisce veramente, se no faccio la prima puntata, dopo mezz'ora già il nostro caro Jonathan è in lacrime, non è il caso. Andiamo avanti, allora salutiamo e ringraziamo Gioconda Belli, una preziosa poetessa che ci insegna ad avere rispetto per noi stessi e ad amare gli altri, che non mi pare cosa da poco, oggi, in tempi veramente dove si è perso il senso della misura di ogni cosa. Bene, dicevo, fine primo tempo, iniziamo secondo tempo. Allora, nuovo argomento, l'ospite della puntata, l'ospite telefonico della puntata, è il poeta umbro. Passiamo dal Nicaragua all'Umbria, due terre che probabilmente nell'una nell'altra sanno dell'esistenza reciproca. Dicevo, l'ospite telefonico della puntata è il poeta umbro Evaristo Seghetta Andreoli, che sarà in collegamento telefonico con noi. Evaristo è un poeta che pubblica per Passigli. Passigli è una casa editrice di un certo prestigio per la poesia nel panorama nazionale. Infatti Evaristo è considerato una delle penne più brillanti e fulgide della nostra poetica. Altre breve note biografiche sul nostro ospite. Va detto, è affascinante come figura, perché lui ha lavorato una vita in banca, e voi non ci crederete, ma tanti poeti hanno lavorato in banca. Ora non farò nomi, però tanti poeti fanno lavori che non sembrerebbero sulla carta poetici, sembrerebbero tutto meno che poetici. Eppure questo a testimonianza che la poesia non si misura in cifre, non si misura in conti in banca, appunto. E poi, una volta andato in pensione, questa sua passione storica, evidentemente, si è manifestato, o meglio, ha avuto modo di potersi liberare. E da quel momento, negli ultimi 10 anni più o meno, il nostro Seghetta Andreoli ha iniziato a farsi conoscere e a diventare quella figura rinomata che è oggi. A parte vincitore di vari premi, ma questo magari ce lo racconterà lui se ci tiene. Se vi ricordate dalle stagioni precedenti, abbiamo sempre chiesto agli ospiti che si intervallavano, che si intercambiavano puntata dopo puntata, che ci facevano l'onore puntata dopo puntata, di scegliere una canzone che li introducesse, che potesse parlare di loro, o che potesse comunque fargli da apripista. Evaristo ha scelto Hotel Supramonte di Fabrizio De André, che è una scelta particolare perché è una canzone molto dolorosa di De André. De André, vabbè, lo conosciamo a menadito, insomma, la sua sensibilità poetica. Questa canzone fa parte della seconda fase di De André, quella, secondo il sottoscritto, è opinione personale, meno brillante, quando ormai era già affermato e quindi la vita lo aveva stancato, non dico cambiato, ma stancato. E la storia particolare di questa canzone è veramente pesante, perché praticamente lui la scrisse dopo che lui e la compagna Dorighezzi vennero rapiti in Sardegna per riscatto. Ed è affascinante perché ti fa capire anche la figura di De André. Qual era un periodo dove succedevano queste cose, che all'epoca miliardari venivano rapiti per riscatto. Dicevo, è affascinante perché lui poi, una volta liberatosi, non ha serbato rancore, anzi ha portato, grazie al suo nome, sulla ribalta nazionale il problema, la sofferenza di quella terra, delle parti più sperdute della Sardegna, persone, come dire, per povertà e anche analfabetismo, diciamolo, costrette dalla vita a trovare una, arrangiarsi, e quindi un modo barbaro questo, un rapimento per riscatto. E quindi con la sua fama, con la sua, insomma, con il suo potere aprire porte, ha scritto questa canzone, questa canzone toccante, Hotel Supramonte, per raccontare l'esperienza, il dolore suo e della moglie. Una donna in fiamme e un uomo solo, cito liberamente dal testo, però con un occhio solidale, fraterno nei confronti dei suoi aguzzini. E questa è, come dire, la sensibilità poetica e anarchica, anche visto che insomma è un nostro fratello, di Fabrizio De André. Per cui, intanto che il nostro ospite Evaristo aspetta il suo momento, noi ci sentiamo Fabrizio De André con Hotel Supramonte.
E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'Hotel Supramonte dove ho visto la neve. Tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Allora, ringrazio. ringraziamo Fabrizio De André che ci ascolta dal non so dove può stare De André, al paradiso, all'inferno. De André probabilmente sta all'inferno. Ha detto questo, penso che se gli avessero fatto scegliere dove andare avrebbe scelto l'inferno. Come diceva Mark Twain, il paradiso lo preferisco per il clima, l'inferno per la compagnia. Allora, ora chiamiamo il nostro ospite Evaristo. Partita la chiamata. Vediamo se ci risponde.
Eccomi.
Eccolo. Ciao Evaristo, benvenuto. Benvenuto al Bar della Poesia.
Ciao Giordano, buonasera.
Buonasera a te e da tutti noi.
Buonasera, Giordano.
Grazie della tua partecipazione. Ora tu hai un compito nobilissimo perché inauguri la terza stagione di Al Bar della Poesia. Iniziamo proprio con il cannoniere.
Sì, grazie, ma mi sento molto responsabilizzato.
Bravo.
Questo ruolo.
Senti Evaristo. Prima di entrare nello specifico di te come poeta, come persona e la tua poetica, toglici subito una curiosità. Per introdurti ho messo la canzone di De André che ci avevi suggerito, Hotel Supramonte. Ho spiegato la drammatica storia che c'è dietro quel testo, dietro a quell'esperienza di vita di De André e di Dori Ghezzi. Mi viene naturale domandarti perché hai scelto proprio quella canzone così particolare?
Ma è rappresentativa proprio, è quasi una sintesi della poetica di De André, anche se lui non si definiva un poeta. Devo dirti che mi ha sempre impressionato dalle prime canzoni che lui scrivesse, eccetera. Poi la vicenda del sequestro che subì in Sardegna fu drammatica, ma De André è in me in quanto è portatore di un'aria nuova, che era quella lì della scuola francese, dei Brassens, dei Breil, che poi ereditavano direttamente parti della loro poetica dai grandi, dai poeti maledetti, quindi da Baudelaire, da Verlaine, da Rimbaud, da Mallarmé. Ecco, queste situazioni mi hanno sempre affascinato.
Allora, cari amici, ma soprattutto amiche del Bar della Poesia, ora avete capito perché ho invitato Evaristo Seghetta come nostro ospite. Senti Evaristo, entriamo invece nella tua specifica, nella tua poetica. Ora, da De André siamo arrivati alla scuola francese, tu citavi giustamente Brassens, di cui sappiamo De André abbia fatto diverse cover, diverse versioni italiane delle canzoni di Brassens. Poi Jacques Brel, che era belga, però insomma rientra nella scuola francese giustamente, fino ai poeti maledetti, ora non vado a ripeterli tutti. Tu però non sei quel tipo di poeta, la tua è una poetica diciamo più nazionale italiana che si avvicina, come dire, anzi che si avvicina, che si staglia e rientra perfettamente in quel solco, in quella tradizione, in quella nobile tradizione della poesia italiana. Dico bene o mi devi bacchettare?
No, d'altra parte sono un uomo che vive nel suo tempo e nel suo luogo e la mia storia è questa, quella di una persona che si è formata negli anni 60-70 a livello scolastico e poi la vita l'ho trascorsa storicamente vivendo o direttamente o indirettamente le varie vicende nazionali o locali, quindi mi sento veramente dentro. Sicuramente dal punto di vista poetico su di me ha influito tantissimo Montale, ma ha influito anche molto Saba con il suo concetto di poesia onesta, ecco, come hanno influito moltissimo i Crepuscolari, perché loro hanno dato veramente un'impronta determinante al mio modo di pensare e di scrivere. tutto ciò unitamente alle letture di filosofia, anche di filosofi non contemporanei, di filosofi del passato, ma sa, la filosofia può avere continuità storica come non può pure non averla, quindi un filosofo va preso a sé stante, e c'è il filosofo che ci ispira e che ci fa porre delle domande, ci pone dei quesiti a cui magari lui tenta di dare delle risposte, anche se di solito non ci si riesce, perché grandi quesiti non hanno risposte. E allora io con la poesia ho cercato sempre di rispondere a questa esigenza interna, tant'è che scrivo in una maniera abbastanza semplice e i concetti però sono complessi, ecco la semplicità complessa della mia poesia.
Senti Evaristo, ma ci fai allora comprendere, ci fai entrare nella tua poetica, ci fai sentire questa complessità semplice che natura abbia, così ci facciamo un'idea?
Sì. Sì, certo. Direi partiamo. Io ho pubblicato alcune raccolte, di cui tre compassigli che formano un po', come tu sai, ce lo si è già detti, una sorta di trilogia. E partono da Inquietudine, da Imperfezione, per passare a Paradigma di esse e chiudere con In tono minore. E i temi affrontati non hanno soluzione di continuità, conseguentemente sviluppano quei concetti di cui prima ti dicevo. E partiamo con una da Paradigma di S, proprio quella S che sarebbe l'infinito del verbo latino essere. E ecco la poesia. Fammi sognare. Ti prego, fammi sentire che essere non è poi così difficile, che sta qui, nel cuore, questo tamburo che accompagna la sacerdotessa di Cibele. E la nostra non è ordinaria processione di ebbre baccanti, assetate del miele dei sensi. Dammi memoria per sentire ancora il profumo della prima sigaretta, in quella cantina di gatti e di fumo, tra i ritagli di una terzina di questa commedia incipiente e il rito d'amore consumato al primo tepore dell'esistenza. Ecco, questa è un po', come si dice, fa da compendio, da sintesi di questa raccolta uscita nel 2017.
Diresti a un lettore che si avvicina a questa tua silloge di iniziare simbolicamente da questa poesia per capire, per conoscere, per entrare nella tua poetica e in te come persona e in te come penna?
Sì, è un po' l'incipit, sarebbe l'incipit giusto di un manifesto che riguardi la mia poesia. Sicuramente tocco vari temi, da quelli classici a arrivare fino all'amore, fino alle cose più intime, più semplici, di facile e di difficile comunicabilità. Ecco, e in effetti come introduzione questa potrebbe essere molto indicativa.
Ho capito. Senti, all'inizio della trasmissione, cambio argomento, ti chiedo un'altra cosa, ti chiedo un tuo parere. All'inizio della trasmissione, la prima parte, prima di arrivare a te come ospite principale, come testa d'ariete di questa nostra prima puntata, dicevo, all'inizio della trasmissione ho introdotto il tema drammatico della violenza sulle donne e ho letto un paio di poesie di Gioconda Belli. Tu conosci questa poetessa? Ne hai un'opinione?
No, su queste, no, non la conosco.
È una poetessa nicaraguense, nicaraguense, sandinista, femminista, a parte gli aggettivi che riducono le figure. Va bene, ma ora, a parte la poesia della Belli, ma tu da società civile, da persona, da essere umano, da anche da uomo nel senso maschio e da uomo nel senso essere umano, che posizione hai e la tua poesia, rimaniamo comunque sulla tua poesia, si è mai espressa su questo drammatico tema?
Qualcosa ho scritto, dovrei ritrovarlo per un tema, comunque...
No, ma intanto dimmi la tua dimmi il tuo pensiero.
La mia opinione è che il rispetto, la dignità, la sacralità quasi che riveste l'essere femminile nella mia mente, nel mio excursus anche esperienziale è totale, non riesco neanche minimamente ad accettare, a sentire, ecco, proprio una questione di udito, di rifiuto d'udito quando si sentono di questi fatti così così efferati, che vanno fuori dalla concezione stessa per gli uomini, per gli esseri umani. In fin dei conti quasi prosegue nel corso della storia, degli eventi, da società matriarcali, quindi con tutto quello che poteva essere il rispetto dovuto per la donna, perché guidava il gruppo proprio con la sua saggezza, con la sua posatezza, si è passati poi a questi ruoli di subordine perché per varie vicende storiche che hanno portato fuori binario quella che è la concezione. Quindi questo fatto di sentire la donna come qualche cosa di proprio, un concetto possessivo fino a portato allo stremo, ecco, poi conduce anche quando la psiche non resiste più, l'uomo diventa appunto aggressivo e rompe ogni schema, ogni limite, e non è giustificato. Non rientra nell'ordine delle idee e delle cose.
No, sai cosa, Evaristo? C'è da dire, ora noi, nel senso tu e io, mi permetto di usare un noi, che scriviamo poesia, al di là della sensibilità che si pretende che l'artista o il poeta abbia, ma penso che tutte le persone debbano o dovrebbero avere questa sensibilità, senza bisogno di doversi, di avere questa necessità di esprimersi, questo bisogno, questa impellenza di farlo. Comunque, dicevo, noi poeti, intendo in questo caso proprio noi poeti maschi, credo che la figura dell'universo donna sia una ricchezza di luce e di bellezza che, senza la quale vivremmo al buio. Lo dico proprio con il terrore negli occhi al solo pensiero. Per cui, immagino. E quindi ti volevo chiedere, hai un testo comunque, lo so che lo devi ricercare, perché non te l'avevo, ti ho preso in castagna, l'ho fatta apposta.
No. In tutti gli scritti che ho scritto da sempre, c'è un riferimento sempre, o diretto o indiretto, la questione del rapporto con le donne, il rapporto anche questo di grande stima, allora, sì. Di grande ritile, questo è proprio, sì. nasce da un sì impreciso, ma lo racconto in termini lirici, comunque certo. È abbastanza comprensibile. La poesia si intitola Dietro l'angolo della notte. Se porti un cappello in Babil e mi guardi obliquamente da dietro l'angolo della notte, io non posso che sorridere. Impari dalle paure antiche, da ricordi di luci basse, in stanze senza finestre, con mani piccole. Ecco, questa poesia nasce da una mia esperienza, perché una sera in una città del nord Italia vidi appunto una ragazza in un angolo di una via, peraltro abbastanza frequentata, scesa, che piangeva di roto e aveva mi ricordo che aveva le mani con un po' di sangue, e poi dopo capii un po' dalle persone che erano lì che era stata picchiata in casa. Ecco, questa nasce da questo.
Ho capito, ho capito. E, più che altro, sai, difficile commentare dopo parole come le tue, figlie di un fatto del genere. La testimonianza della poesia è una forma disperata di abbraccio, diciamo.
Sì, la poesia, avere già questo compito di parlare qui in maniera introduttiva per questa vostra trasmissione così bella, parlare di
dillo
poesia
forte.
Parlare di poesia via etere a chi ci ascolta, magari molti neanche propensi a, in certi periodi o in certe giornate della propria vita, perché non sempre si è disposti ad ascoltare poesia, ma il fatto che si possa parlare è un gran servizio che fai a questa disciplina.
Vabbè, dai,
non
ora
sappiamo,
poi vento rosso.
Vabbè, non sappiamo, no, ma non sappiamo quanto ancora, sai, la poesia in genere, come tu sai, io sono abbastanza pessimista, non so quante ipotesi di sopravvivenza abbia, per me è una, è quasi in via d'estinzione. Però,
ma allora, questo,
diciamo che
spieghiamo un come dire, un retroscena, allora, ne abbiamo parlato diverse volte in altre occasioni. E tu hai sempre palesato questo tuo pessimismo, questa tua negatività, diciamo così. Mentre al contrario, io che tendenzialmente sono sempre pessimista, invece sul fronte poesia penso che peggio di così non possa andare.
Penso, siamo sulla stessa lunghezza.
Senti, no, Evaristo, visto che hai introdotto tu l'argomento, che impressioni hai? Come vedi, come leggi, come senti la poesia contemporanea in Italia? Parliamo dell'Italia, non dell'Occidente o del resto del mondo.
No,
l'Italia,
no, certo.
Oggi.
Sì, sì, no, l'Italia dopo gli anni di cambiamento totale, radicale, rappresentati poi dalla diffusione della neoavanguardia, delle idee della neoavanguardia, quindi dal 63, il gruppo era 63, in poi sicuramente ha avuto un grande scossone l'albero della poesia. Attualmente arriviamo a una sorta di poesia post-ideologica. Ecco, dopo i grandi poeti impegnati anche socialmente, civilmente, come Pasolini, come Fortini, arriviamo a una sorta di repulsione per quello lì che era l'ideologia in sé per sé, e si passa alla poesia di quei poeti un pochino più autorevoli del nostro tempo, che ti posso elencare in alcuni nomi abbastanza indicativi: Due donne e due uomini, tanto per dire.
Prego.
Allora, le
signore
poetesse sono Patrizia Valduga, Antonella Nedda, Valerio Magrelli e Milo De Angelis.
Ok, va bene. Nomi
sono loro
riconosciuti.
Sì, insomma, sì, conosciuti, soprattutto un modo di fare poesia. Hanno spostato proprio l'obiettivo dalle tematiche degli anni 60-70 per portarli su livelli di nuova osservazione, nuova ricerca, ecco, il punto di vista proprio di colui che scrive, che guarda se stesso mentre scrive, oppure come nella Nedda, che si pone un po' al di fuori, che ha una visione quasi cinematografica, fotografica, e fotografa le stanze dell'ospedale, o fotografa la guerra nei Balcani, e riesce, al di là di ogni ideologia, a trasferire tutto sul piano lirico, e quindi una visione del sentimento ben espressa. Ecco.
Ho capito. Allora, ecco, questo
Sei un ottimo compagno di chiacchierata, perché mi permette di introdurre gli argomenti e le domande che mi servono per far scorrere la nostra discussione e la puntata. Tu parlavi di un rinnovamento dello stile, della forma, con ricchezza e fantasia, ma con una certa partitura, chiamiamola così. L'ultimo segmento della nostra puntata parlerà del jazz e la poesia. Ti chiedo,
sì,
al di là, se ce lo vuoi dire, che rapporto hai tu con la musica jazz, ma se pensi che esista un legame che magari è un po' polveroso, soprattutto in Italia, sotto certi cieli, ma che esista comunque un rapporto particolare fra queste due forme di espressione, che sono il jazz, che non è vero che è solo improvvisazione pura, perché nasce come una sorta di versione moderna dell'orchestra, il jazz. E se pensi che la poesia sia musicalmente accostabile al jazz, perché è una mia fantasia.
Ma sicuramente sì, sono pienamente d'accordo. E guarda, sembra quasi che ci fossimo messi d'accordo anche nel senso delle poesie che volevo leggerti questa sera. Questa non era inclusa fra quelle, ma per fortuna le ho qui nel testo che mi sono portato in macchina, viste le difficoltà di comunicazione. Anche all'interno di casa sono privo di linea questa sera, quindi sto parlando da proprio una condizione di emergenza. Però il jazz così inteso è una musica dell'anima, con le sue varie forme, il soul. Comunque il jazz mi ha sempre messo in una condizione molto serioso, ecco, divento serioso quando sento il jazz, perché mi fa vivere rivivere situazioni di quando da piccino, con questa radio, perché non avevo altro che una radio in casa, non avevamo ancora la televisione, tra le varie stazioni, quando scorrevo per divertimento, facevo scorrere la ricerca, ecco che si posizionava su delle frequenze lontanissime, saranno state anglosassoni, dove si sentiva questa musica che scuoteva veramente, e era una musica che mi faceva pensare alle notti in queste grandi città americane, con questi neon tipo Las Vegas, per me che vivevo in un paese dove le lampadine erano già abbastanza rattate.
Evaristo, di le tue origini, dai, non ti vergognare.
Sì, no, sono umbro, sono di Montegabbione, un paese di 1300 anime, con un tasso di anzianità che è fuori dalla media nazionale.
E tu alzi la media.
Io alzo scherzo. La media, purtroppo
ti prendo in giro,
sì.
scherzo.
No, ma dici la verità. Comunque, questa è la poesia su jazz. È una musica che fa male, una musica che risale alle radici, come un trapano gira veloce e non dà tempo di soffrire. In sé nutre il tormento della fine, mentre affonda nel vivo. È una musica che ascolto di rado, forse malvolentieri. Oltrepassa i miei stessi pensieri, scava in fondo alla memoria, fino al centro dell'io, in un buio che non fa più paura. Il jazz ha la densità della notte, il colore delle insegne al neon. Scorrono sul pentagramma grattacieli, boulevard, volti, emozioni. Ecco.
Intanto grazie, notevole, apprezzabilissimo.
Grazie a te.
Senti, Evaristo, siamo verso la chiusura, diciamo, della nostra chiacchierata.
Sì.
così sì. particolare, complicata. Sei in macchina, ci stai dicendo?
Sì, sì, sono in macchina perché in casa sarei isolato, non avrei potuto parlare per via di questa mancanza di linea.
Capito, siamo nel 2022, Umbria, Monte e Gabbione, abbiamo...
sì, tundra. Non incide... non incide nelle sorti della visione capitalistica della nostra società e siccome è insignificante può stare pure senza linea.
Senti, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, sì. di ringraziarti ancora sì. per essere stato il nostro ospite d'apertura, la nostra punta di diamante.
Grazie.
Abbiamo Ciao. Parlato dei maestri, abbiamo parlato del presente, abbiamo parlato delle nostre passioni, le donne e il jazz. Allora ti chiedo... inevitabilmente, come domanda conclusiva, quale futuro per la poesia? Quale futuro per Evaristo Seghetta? E quale futuro per la poesia in Italia, secondo te?
Questa sul futuro per Evaristo Seghetta glisserei la risposta, perché non vedo gran futuro.
No.
Tennisticamente sì, più che poeta come tennista, è tutto dire.
6-0, però, 6-0.
Sì, ecco, dalla parte però del perdente. No, sul futuro della poesia, torno a dire, anche per una questione di coerenza, se si va avanti così che nessuno legge poesia e tutti provano a scrivere poesia, siamo veramente all'epoca dei dilettanti, allo sbaraglio, si arriva alla non poesia. Bisogna esserci dentro, a parte il fatto che molti vengono fuorviati dalle nuove forme espressive, cioè da questa la forma che si va diffondendo di una poesia così discorsiva, prosastica, però dopo che il canone metrico, come ben sai, non viene più rispettato, giustamente le aperture che devono esserci in questo senso di stile devono tener conto di una struttura quantomeno accentuativa e di un pensiero trasportato nei versi con le dovute tecniche, per cui non ci si inventa niente. Se si segue questa strada c'è spazio ancora per la poesia, perché la poesia comunque connette, la poesia lega, la poesia fa vivere emozioni, ciò che molti non riescono a dire leggendo magari buona poesia, trovano in quei versi il mezzo per esprimere ciò che hanno dentro al cuore.
Allora, cari amici, ma soprattutto amiche al Bar della Poesia, avete compreso che il nostro Evaristo Seghetta Andreoli ha uno spirito reazionario sul tema poetico. No, te lo dico scherzando, lo sai, anche di questo se ne è parlato più volte.
Se ne è parlato, sì.
Allora, la seconda parte della domanda, diciamo, ispirata alla tua risposta, tu dici che va bene la modernità con tutte le sue offerte, ma non ci dimentichiamo che queste offerte sono luci illusorie, perché nel solco di una tradizione che ci ha portato a dove siamo oggi, ci ha portato bene, altamente, dove siamo certo. oggi, lì il seme della poesia diventa roseto, mi permetto di così dare un'immagine gentile.
Speriamo che diventi roseto.
Sì, insomma, tenta di diventare roseto. Però ti chiedo, scusami, proprio... partendo invece dal demone, se il demone è la modernità e quindi tutto questa facilità con cui chiunque senza preparazione, senza formazione, senza conoscere chi è venuto prima di lui, senza conoscere il modo di fare le cose, se adesso tutto è fruibile, e quindi perde anche, su questo sono drammaticamente d'accordo con te, perde di valore, perché se una cosa non te la sudi, non la capisci. banalizzo, semplifico, ma il seme, no, ma il punto è quello.
È proprio così.
Però
purtroppo,
prego, scusa. Prego.
Coincidono le nostre idee in questo senso, ma la rovina è parte dal di dentro, dal mondo di coloro che credono in più di un'occasione di avere delle forme espressive che possono essere accettabili. Ora dico, sai che lo strumento che la fa da padrone nel bene e nel male è la rete, è internet.
Beh, anche noi siamo su internet.
E quindi è certo, l'accesso ad internet da parte di ciascuno rischia di far cadere le persone nell'autoreferenzialità e dicono: ma io scrivo bene e quindi devo essere ascoltato, e magari sono persone che non hanno mai letto nulla di nessun altro, anzi diventano anche misantropi in certe situazioni, o misopoetici, se si può usare questa espressione.
Ma mi piace.
Ecco, insomma, sono forme di reattive che non sono che non fanno bene alla poesia. Ci vorrebbe che tutti leggessero molto e forse che si scrivesse un po' di meno. Ecco, questo vale per me, me la sono sempre data questa regola: leggere molto e scrivere proprio quando veramente è necessario scrivere, quando lo senti.
Guarda, sicuramente sono d'accordo con te, anzi mi fa piacere dirlo ad alta voce, che ci sentano più persone possibili, che per scrivere bene bisogna saper leggere. Prima bisogna leggere, e questo sono totalmente d'accordo con te. Poi magari vedo, come dire, un presente che non debba essere sempre subordinato al passato, ma è questione in questo caso di semantica. Probabilmente siamo più d'accordo di quanto io voglio ammettere.
Certo.
Va bene, allora ringraziamo Evarista Seghetta Andreoli, che è stato con noi, che ha battezzato al Bar della Poesia. Ricordatevi che la poesia, per quanto sia in Umbria, è sempre poesia. Va bene, Evarista, scherzo, mi prendo in giro, sì, ti voglio bene.
Se vuoi,
ci leggi
le mie poesie sono brevissime.
Certo,
leggo una poesia conclusiva.
Assolutamente, certo. Au revoir.
Vi saluto così.
Au revoir.
Sì. Au revoir, caro Flaner. Noi che proveniamo dalle nuvole, siamo pieni di cose, di case, di niente. Immersi nel tangibile, abbiamo smarrito ogni meraviglia, la metamorfosi della purezza nella concretezza. Noi che proveniamo dalle nuvole, hanno modificato la nostra mente, il fine, l'obiettivo, hanno imposto il possesso, la proprietà, eppure torneremo liberi, lievi tra le braccia sfilacciate delle nuvole, sospesi ai cirri, e se cadremo sarà soltanto pioggia.
È stato con noi Evaristo Seghetta Andreoli. Grazie, caro.
Buonasera a tutti, buonasera Jonathan.
Buonasera a te. Ringraziamo il nostro ospite che ci ha onorato di battezzare la prima puntata della terza stagione di Al Bar della Poesia sulla nuova piattaforma web radio, Radio Grad, ho detto un po' alla anglosassone. Potete trovare tutti i podcast su Gemini Network È sempre difficile poi ripartire, perché chiaramente mi rimangono nelle orecchie le parole degli ospiti, come prima per la Belli, adesso per Seghetta. C'è una parte di me, del mio cervello, che ragiona su quello che ho sentito, e l'altra che dice: no, ma bisogna andare avanti con la scaletta. Poi il regista mi punta il fucile. No, scherzo, bravissimo. Ma vogliamo fare un applauso a Peppo, grande Peppiniello, grande. E qui con me, perché la prima puntata gli ho detto: fammi da guida, tienimi la mano, guai a te non mi abbandonare, non sia mai. Allora, e visto che dopo Seghetta, che comunque ci ha introdotto nella sua visione da storico volpone della poesia, della poetica italiana, io ne approfitto per passare alla prossima pagina, che è la leggendaria, diciamo, la leggendaria, leggendario, la leggendaria rubrica Accadde oggi, 6 di dicembre. Ora, chi ha seguito le prime due stagioni di Al Bar della Poesia sa che questo è un mio vecchio cavallo di battaglia, perché io sono laureato in scienze storiche, che ho difeso contro Mir e Busdraghi, che me la volevano cassare perché dicevano: ma che coglioni, ora che sono da solo faccio come mi pare e vaffanculo, no a Mir e Busdraghi, ma dico a tutti, non ai vecchi sodali, non sia mai, non mi permetterei mai. Allora, per i nuovi ascoltatori, per i nuovi amici di Radio Grad e di Gemini Network, spiego brevemente cosa comporta Accadde oggi. Accadde oggi praticamente è un racconto dei fatti storici succeduti nelle epoche il giorno in cui andiamo in onda, cioè in questo caso il 6 dicembre. Quindi nati importanti, celebri, ma non solo della letteratura o dell'arte, ma anche dello spettacolo, dello sport, mia zia, il mio pizzicagnolo sotto casa, i nati e i morti del 6 dicembre, poi i grandi eventi storici. Ovviamente il tutto commentato col mio punto di vista insindacabile, perché mi importa una sega. Perché non è una democrazia questa radio. Detto questo, prima di partire e di baciare sulle labbra piene di saliva e sax Gatto Barbieri, ascoltiamo C'è tempo di Vano Fossati per introdurre Accadde oggi.
C'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno atteso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la
la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano, è il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Accade oggi, 6 dicembre. Gli eventi. 1534. Gli spagnoli fondano Quito, in Ecuador. Eravamo sul misticismo sudamericano. 1768. Venne pubblicata la prima edizione dell'Enciclopedia Britannica. Mi suggeriscono che si dice enciclopedia. Il punto non è come si dice, il punto è aprirla e leggerla ogni tanto, cari miei. 1921. L'Irlanda ottiene l'indipendenza dal Regno Unito con la firma del Trattato Anglo-Irlandese. Un anno dopo, oggi, nasce ufficialmente la Repubblica dello Stato Libero d'Irlanda. Questo ci tengo sempre perché io, questa è la trasmissione, diciamo, antifascista, anti-juventina e anti-Regno Unito, comunque, che io sono napoleonico. 1941, il giorno prima, quindi accadrà domani, accadde domani, 7 di dicembre, il giorno prima dell'attacco di Pearl Harbor, il presidente americano Franklin Delano Roosevelt lancia un appello all'imperatore giapponese Hirohito a favore della pace. Mi pare sia andato inascoltato. Poi mi fa ridere che gli americani fanno un appello per la pace. È come diceva Benigni, no? Fa quello che scopa per la verginità. Facciamo mostro di Firenze, Pacciani, facciamolo ministro della famiglia. Gli americani fanno l'appello per la pace. 1975. Si svolge a Roma la prima manifestazione del movimento femminista. Avete visto che l'aggancio c'era? Dice, ma che questo si è rincoglionito? E invece no. Cioè, un po' sì, purtroppo sì, però per altre questioni. 1978. La Spagna, appena uscita dalla lunga dittatura di Francisco Franco, approva la sua attuale Costituzione con un referendum. Sì, quindi è ancora vigente. Quando la Spagna, invece di perdere tempo, posso fare un appello antispagnolo? Perché a me piace la Spagna, ora sembra ce l'ho con tutti. No, ce l'ho con la Spagna, vi dico perché. Ora io dico, tu hai una storia, come dire, federale, campanilista, tipo quella italiana. Forse addirittura peggio, perché la guerra civile spagnola in confronto alla guerra di resistenza italiana è addirittura più drammatica, più violenta e più ha dimostrato maggiormente l'odio fratricida. quella del 36-39. Ora io dico, invece agli amici catalani, invece di perdere tempo per cercare l'indipendenza, perché non combattere per trasformare questa bellissima terra, la Spagna, in una repubblica federale e levarsi dal cazzo il re Borbone, che nel 2022 c'avete ancora un re Borbone, ma te pare? Cioè, Madonna santa e benedetta dell'incorona. Ok, allora, un appello a vuoto contro la monarchia. 1994. Parlando di retrive figure neoborboniche, il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette dal magistrato. La ricordate quella scena bellissima? Quelli della mia età, perché chiaramente insomma, i più giovani non l'avranno vista. Un giorno in pretura, proprio davanti alle telecamere, il divo Di Pietro fa tutta quella sceneggiata imbarazzante per un corpo. Voi sapete, voi avete letto, no, i grandi dell'illuminismo francese. Conoscete Diderot, Voltaire, Rousseau? Ecco, conoscete, no, la tripartizione dei poteri: legislativo, il Parlamento, esecutivo, il governo, giudiziario, la magistratura. Ecco, è importante che i tre poteri per una democrazia rimangano indipendenti, collaborativi, ma indipendenti. Ecco, io penso che una figura imbarazzante come quella di Antonio Di Pietro, che lasci un ruolo importante, vitale per il bene democratico di un paese, per diventare un politico, si commenti da sé, ma del resto la parabola della sua vita si commenta da solo. E vabbè, salutiamo l'amico Antonio Anacoluto Di Pietro. 2007, a Torino, un incendio nello stabilimento della ThyssenKrupp provoca la morte di 7 operai. Giustizia, caro Di Pietro, non è vero. 1920, nasce il pianista e compositore americano Dave Brubeck, che sarà il nostro ospite in chiusura, di cui sentiremo il classico nella sua orchestra, Take Five. Parlavamo, no, prima di poesia e jazz, è l'ultimo argomento che andremo toccando. Mentre nel 1926 nasce Sergio Corbucci, regista italiano che ricordiamo con grande affetto per film che hanno segnato l'infanzia di molti della mia generazione, film con Thomas Milian, con Bud Spencer e Terence Hill, uno dei grandi, come dire, artigiani, non artisti, uno dei grandi artigiani. Ma è più importante l'artigianato, perché la differenza fra artigianato e arte è che l'artigianato è una cosa che tu fai ed è utile e serve, l'arte è una cosa fine a se stessa, bellissima, migliora il mondo, lo rende più bello, ma comunque fine a se stessa. Sergio Corbucci era un artigiano. 1949, nasce Paolo Berlusconi, imprenditore italiano, nonché fratello d'arte, direi, fratello più giovane del più noto Silvio Berlusconi. Non so se avete mai sentito parlare di questa figura, Silvio Berlusconi, era un altro pagliaccio, no? Dicevamo prima. 1969, nasce la cantante italiana Irene Grandi, non una delle mie preferite, però un mio amico ci suona assieme, per cui salutiamo. Giustamente, un mio amico suona il basso, fa il bassista pop rock con Irene Grandi, poi lui è un contrabbassista jazz con i controcazzi, quindi rimane. Vi saluto l'amico Piero Spitilli. Passiamo ai morti del 6 dicembre. 1988, ci lascia Roy Orbison, cantante americano, voce dimenticata ormai del rock and roll. 1993, viene a mancare Donna Meach, attore americano che vi ricorderete soprattutto per la coda della sua carriera. Lui divenne personaggio, come dire, di fama mondiale negli anni 80, perché interpretò almeno due film che penso abbiamo visto tutti.
nel primo dei due che vi vado a dire faceva il cattivo e tutti l'abbiamo odiato, ed è il classico di Natale ormai per antonomasia, cioè una poltrona per due. Donna Mitch era uno dei due fratelli ricchi che fanno la scommessa su Dana Croyd e Eddie Murphy. Fra i due era quello coi baffi, se vi ricordate, c'era uno con i capelli bianchi e uno coi baffi. Donna Mitch era quello con i baffetti. E l'altro film, sempre di quell'epoca, di metà anni 80, in cui è tra i protagonisti, non protagonista assoluto, è il bellissimo e commovente film di... oddio, non mi viene il nome del regista. Dai, il regista che in Happy Days era il protagonista, faceva Ricky Cunningham. Chiedo alla regia se ti ricordi... Dai, che poi ha fatto tutta una serie di film, ha fatto anche questa terribile trilogia su Dan Brown... Come si chiama lui? Ron Howard. Ok, è venuto, grazie. Che qua dopo le birrette sono passato a Camparino, per cui infatti sto sproloquiando. Dicevo, a metà anni 80 esce Cocoon, l'energia dell'universo, questo è il titolo italiano, che è questa storia super toccante, veramente lacrime. Io ogni volta che lo rivedo piango. E di questi vecchini che vivono nell'ospizio e che trovano in una piscina delle uova, ma nemmeno, vabbè, diciamo uova per capirsi, aliene, di questi alieni che sono lì, che stanno riposando, e questi alieni gli danno energia, e quindi c'è questa riscoperta in terza età della vita che è molto toccante come tema. E Donna Mitch era uno di questi simpatici anziani. Ma nel 1994, oggi, muore quello che io personalmente, e penso che gli amici della radio concorderanno, che Pietro Gori l'avesse conosciuto sarebbe stato d'accordo, che Gatto Barbieri l'avesse visto sarebbe dalla nostra, quello che è stato, ritengo io, il più grande attore italiano del secondo Novecento, almeno, Gianmaria Volonté. Ora non mi spertico nel raccontandovi la carriera di Gianmaria Volonté, vale la pena di dire che se non avete visto i suoi film andate a cercarli subito, smollate la radio, mandatemi a fanculo e andate a vedere Gianmaria Volonté. Che la sua è stata una carriera, diciamo, sicuramente di impegno politico per la sequela di film che ha fatto, ma che al di là della grande anima che era e anche delle cose concrete che ha fatto negli anni 70 politicamente, proprio il suo modo di recitare è inarrivabile. Per questo dico il più grande, non il più grande perché faceva politica, era il più grande perché come attore era il più grande. Vabbè. Lui ci guarda dal paradiso. Se De André all'inferno per il clima, Volonté secondo me è in paradiso perché c'è più, vogliamo dirlo, perché la classe operaia va in paradiso. Vabbè, questa era una battuta. 2002 ci lascia Antonino Caponnetto, magistrato italiano, uno dei grandi magistrati della lotta antimafia, quindi ci fa piacere salutarlo con levandoci il cappello con rispetto assoluto. E vado concludendo la storia. Questo accadde oggi, 6 dicembre, nel 2005 ci lascia il grande campione ciclista lussemburghese Charlie Gaul. Charlie Gaul, ogni volta che lo pronuncio cambio il nome, Charlie Gaul, è stato uno dei più grandi, non solo è stato uno dei più grandi ciclisti della sua epoca, gli anni 50, vinto giri, tour e cazzi e mazzi, ma sicuramente in tutta la storia di questo bellissimo sport, il ciclismo, si può considerare uno dei grimpeur, alla francese, di scalatori, all'italiana, più puri che occhio umano di appassionato abbia avuto il privilegio di vedere sfidare la natura e batterla. Con rispetto, perché questo fa il ciclista. Sfida il limite umano e la natura e supera se stesso con orgoglio e coraggio e la natura con rispetto. per questo il ciclismo è uno degli sport più nobili, ritengo io. Vabbè, un applauso, un abbraccio a Charlie Gao. Con questo chiudiamo Accadde Oggi, 6 dicembre, anno domini. Non lo posso dire. Vediamo cosa succede oggi, l'anno prossimo. Allora, chiudiamo la pagina storica e passiamo, come avevo promesso in chiusura, ne avevo parlato con l'amico Seghetta, all'ultimo capitolo di questa nostra prima puntata di Al Bar della Poesia, qui su Radiograd. Vi ricordo che potete trovare domani, dopodomani, appena la regia capisce come si fa, no, lo dico perché ce l'ho qui davanti, stiamo impazzendo su come registrare, comunque potrete, se vorrete, trovare il podcast su Gemini Network, www.gemininetwork.russia, qual è? Unione Sovietica, .it. Allora, dicevo, l'ultimo capitolo della nostra camminata, della nostra cavalcata poetica è sulla poesia e il jazz. E allora vi leggo una mia poesia a tema jazz che scrissi proprio una sera in cui ero in un teatro a Firenze, il Teatro del Progresso, a Rifredi, facendo un concerto poetico insieme al trio jazz di quell'amico che citavo prima che suona con Irene Grandi, Piero Spitilli. Quindi loro si chiamano Nuddu come gruppo, Piero suona contrabbasso, basso elettrico, basso, bassotto, fa tutto. Poi abbiamo Simone Tecla alla batteria e Lorenzo Baldini al sax, come il nostro amico Gato Barbieri. E quindi praticamente loro mi accompagnavano nella lettura delle mie poesie, mentre io concludevo la lettura e loro andavano avanti suonando, improvvisando, gemmando, no? In una jam, mi sedevo a un tavolino ascoltandoli e a scrivere, e vi leggo quello che ho scritto ascoltando loro che suonavano le mie parole. Loro si ispiravano alle mie parole e io mi ispiravo alla loro scrittura sulle mie parole. E questa poesia si chiama Jazz Impressionista. Mi batte forte l'anima aggrappata all'ancora nel mare in tempesta, onde le facce offerte alla mia pelle di salsedine. Se fosse semplice sfiorarti, come lo è penetrarti in queste note zai, ogni riquadro del cosmo si compierebbe allo schiudere tuo di labbra. Dove sei, amico mio, con cui abbiamo riempito notti di canto, botti di pianto e mani di femmine in calore? Si rompe la forma lì, dove l'anima sente e grida, capita a volte che mi parlino di lei. Il suono della sua luce mi riporta a Parigi e taccio, distante d'ambedue. Il male si è sempre e mi è sempre stato perdonato prima che lo compissi appena pensato. Questa è la donna. Sempre l'ho portato in braccio, a nuoto, nudo, in porto, ad atto e compimento. Questo è l'uomo? No, no, sono io, piccolo naufrago del cuore. Allora, questa era la mia poesia jazz impressionista con cui chiudo le chiacchiere e vi saluto e vi lascio alla musica dell'orchestra di Dave Brubeck con Take 5. Sono stati con noi Pietro Gori, Gato Barbieri, Gioconda Belli, Fabrizio De André, Evaristo Seghetta, Ivano Fossati, l'almanacco del giorno dopo, Accadde Oggi, tutta una serie di personaggi da Donald Trump a Gianmaria Volonté, alla regia il mitico Peppe Niel, e questo è il maestro Dave Brubeck. Noi ci vediamo su Radiograd lunedì prossimo, stesso orario 18:20, e in podcast ci trovate quando volete, Gemini Network. Il 13 dicembre sarà il nostro ospite
Al telefono lo scrittore pugliese Andrea Donaera di NN Edizioni. E con questo vi lascio al grandissimo Dave Brubeck.
ed un pensiero ribelle ancora ci sta.
Amici di Radiograd, ricordatevi, tutti i lunedì dalle 18 alle 20 al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, sottoscritto, poeta anarchico e antifascista, con un programma anarchico, antifascista e antijuventino. A lunedì.
Pum, 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 pum.
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Sei una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.